E anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori, un grazie per essere ancora qui, pronti ad ascoltarmi, pronti per andare avanti in questa settimana che ci sta davanti. Stiamo studiando, ve lo voglio ricordare, il libro di Osea nell'Antico Testamento. La scorsa settimana abbiamo visto che Israele è colpevole davanti a Dio. Il titolo del capitolo 5 potrebbe essere «Israele volta le spalle a Dio e Dio volta le spalle a Israele». Questo capitolo continua a trattare il peccato del regno del nord e il fatto che il giudizio sta per cadere su di esso. Di conseguenza non è una sezione allegra o piacevole della parola di Dio. Dobbiamo tenere presente il retroscena personale del profeta Osea. Come detto in precedenza, secondo un commentatore, Osea da giovane si era innamorato di una bellissima ragazza che era diventata una prostituta. Immagino che fosse stata attirata alla prostituzione dal denaro, dal fatto che in quel modo avrebbe potuto procurarsi lussi che, diversamente, non avrebbe potuto permettersi. Nonostante questo, Dio ordinò a Osea di sposarla. Egli l'amava e la sposò. Dopo aver avuto 3 figli, ella ricominciò a prostituirsi. E di nuovo Osea andò a cercarla, la comprò e se la riprese. Osea aveva un cuore spezzato, una famiglia spezzata, e con questa esperienza personale alle spalle, che egli dice al regno del nord di Israele, Dio dice che vi state prostituendo, che gli siete stati infedeli. So esattamente che cosa prova. Egli vi ama e non vi abbandonerà mai, ma vi giudicherà a causa del vostro peccato. Ora Dio comincia col condannare i capi della nazione, i sacerdoti e il re. Iniziamo a leggere i primi 2 versetti di Osea, capitolo 5. Ascoltate questo, sacerdoti. State attenti, voi della casa di Israele. Porgete l'orecchio, voi della casa del re. Questo giudizio è contro di voi, perché siete stati un laccio a Mispa e una rete tesa sul Tabor. Con i loro sacrifici rendono più profonde le loro infedeltà, ma io li castigherò tutti. Mispa si trovava nel settore di sud-ovest del regno, e Tabor, il monte Tabor, si trovava nella sezione nord-orientale del regno. In altre parole, il popolo adorava gli idoli sotto ogni albero che potesse trovare, c'erano idoli in tutto il paese. Egli parla ai sacerdoti e al re, che rappresentano la guida della nazione. Lo vediamo nel capitolo 4, quando Dio dice «Tale il popolo, tali i sacerdoti». I sacerdoti, che avrebbero dovuto costituire un esempio, erano incapaci di innalzarsi al di sopra del basso livello dell'uomo comune. Questo era vero anche per il re. Spesso i conduttori spirituali e politici non sono degni di essere emulati e, come conseguenza, avviene un progressivo degrado che porta anche alla distruzione di una nazione. Questo è ciò che è accaduto a Israele, e questa nazione ci fornisce un modello di quanto potrebbe accadere anche oggi. Il fatto di voler mascherare i loro errori dietro atteggiamenti religiosi come i sacrifici non faceva che aggravare il loro peccato. Infatti non era Dio che offrivano i sacrifici, commettendo così una grave infedeltà. Ecco ciò che dice Dio attraverso il profeta ai versetti 3 e 4. «Io conosco Efraim, e Israele non mi è ignoto, poiché ora... O Efraim, tu ti sei prostituito, e Israele si è contaminato. Le loro azioni non permettono di tornare a loro Dio, perché lo spirito di prostituzione è in loro, e non conoscono il Signore. Efraim è una specie di vezzeggiativo che Dio ha scelto per la nazione di Israele, anche se era il nome di una soltanto delle tribù, egli lo usava per rappresentare le 10 tribù del nord. Ma credo che ci sia una seconda ragione per cui Dio ha scelto Efraim per rappresentare tutto il regno del nord. Era il centro dell'idolatria in Israele. Il primo vitello d'oro era stato posto da Geroboamo a Betel. Più tardi, il secondo era stato posto in Samaria. Entrambi questi luoghi appartenevano alla tribù di Efraim. Betel era probabilmente della tribù di Beniamino, ma quella zona si era ribellata con Efraim e con il resto del regno del nord. Efraim era quindi il cuore dell'idolatria, e l'idolatria era il grande peccato della nazione di Israele. Io conosco Efraim e Israele, non mi è ignoto, poiché ora, o Efraim, tu ti sei prostituito, Israele si è contaminato. Dio sa di cosa sta parlando, anche se l'adorazione del vitello o l'adorazione di Baal erano state stabilite nella tribù di Efraim, avevano contaminato tutte le 10 tribù e prodotto degli effetti perfino nel regno del sud. Il loro peccato era il peccato di un popolo che aveva la parola di Dio e che aveva conosciuto Dio, ma si era allontanato da Lui e non lo conosceva più e non lo adorava più. Di conseguenza, l'immoralità grossolana e il deterioramento avevano preso piede in ogni parte della nazione e avevano avuto i loro effetti perfino sull'ambiente. Dio ha detto che perfino il paese e gli animali ne erano colpiti. l'irrigazione ha portato a far fiorire nuovamente il deserto, ma a livello spirituale non si è ancora realizzato ciò che leggiamo in Isaia 35 nel primo versetto. Il deserto fiorirà come la rosa. Al momento qui si parla di giudizio. Proseguiamo leggendo i versetti 5, 6 e 7 dal capitolo 5. Ma l'orgoglio di Israele testimonia contro di lui. Israele ed Efraim cadranno per la loro malvagità, e anche Giuda cadrà con loro. Andranno con le loro greggi e con le loro mandrie in cerca del Signore, ma non lo troveranno. Egli si è ritirato da loro. Hanno agito perfidamente contro il Signore, hanno generato figli bastardi, ma ora basterà un mese a divorarli con i loro beni. Dio sta dicendo che tutte le 10 tribù saranno conquistate e che anche Giuda cadrà con loro, ma non dice contemporaneamente. Tuttavia anche Giuda alla fine cadde e entrambi questi regni furono portati in cattività. Il regno del nord fu portato in cattività dall'Assiria. Circa un secolo più tardi il regno del sud fu portato in Babilonia. Da questa cattività non c'è stato in effetti ritorno nel paese di cui parla la parola di Dio. Il libro di Osea dice chiaramente che quando Dio li riporterà indietro, il mondo lo saprà e ci sarà pace nel paese. Il popolo aveva abbandonato Dio, ma in seguito all'afflizione e dopo aver provato ogni altra risorsa, tornerà a Dio. Dio è la loro ultima risorsa, ma non lo troveranno perché si è ritirato da loro. Molte persone ricorrono a Dio come ultima risorsa. Si racconta di una nave che, anni fa, attraversando l'Atlantico, urtò un iceberg. Il capitano mandò un ordine ovunque: «Pregate, pregate!» Una passeggera corse da lui e gli chiese: «Capitano, siamo a questo punto?» Intendeva dire che se dovevano pregare non esistevano risorse alternative. Molti trattano Dio in questo modo. Per loro è come una ruota di scorta che hanno a portata di mano, ma che sperano di non dover usare. Oppure è come una polizza assicurativa o un estintore. Sperano di non doverli mai adoperare, ma sono lì in caso di emergenza. È così anche per te. O il Signore è al centro dei tuoi pensieri sempre, di fronte a ogni genere di problema o decisione da prendere, come pure la prima persona a cui rivolgiamo il nostro grazie quando le cose ci sembrano positive. Le persone del popolo sono estranee per Dio, questo significa hanno generato figli bastardi. Il popolo non ha allevato i suoi figli nella conoscenza e nel timore del Signore, nella disciplina e nella istruzione del Signore. Tornando indietro, nel libro del Deuteronomio, vediamo che Dio aveva detto al suo popolo che doveva continuamente insegnare la sua parola ai propri figli. Dovevano porla sugli stipiti delle porte e insegnarla quando sedevano nelle loro case, quando camminavano insieme e perfino quando andavano a dormire la notte. Ma ora egli dice: «Voi avete generato figli bastardi, essi non mi conoscono neppure. Cosa accadrà?» Leggiamo i versetti 8 e 9 da Osea, capitolo 5. «Suonate il corno a Gibea e la tromba a Rama, date l'allarme a Bet-Aven, ti sono alle spalle, Beniamino. Efraim sarà devastato nel giorno del castigo. Io annunzio fra le tribù di Israele una cosa certa». Dio sta dicendo che le parole di ammonimento devono raggiungere tutto il paese, tutto il popolo, Bet-Aven e Betel. Questa parte della tribù di Beniamino si era evidentemente ribellata insieme al regno del nord. Dio non ha mancato di ammonire il popolo, anzi, lo ha messo in guardia, lo ha rimproverato e tuttavia esso non vuole ascoltare. I capi di Giuda sono come quelli che spostano i confini. Io riverserò la mia ira su di loro come acqua. Efraim è oppresso, schiacciato nel suo diritto, perché ha seguito le prescrizioni che più gli piacevano. Perciò io sono come una tignola per Efraim e come un tarlo per la casa di Giuda. Abbiamo letto altri 3 versetti, dal 10 al 12 esattamente, di Osea capitolo 5. Il regno del sud aveva evidentemente cercato di spostare i propri confini più possibile a nord, ed era in atto una controversia generata dal fatto che le due nazioni non riuscivano ad accordarsi sui confini. Dio, attraverso Osea, mandava un messaggio anche al regno del sud, pur essendo Osea in primo luogo profeta per il regno del nord. Efraim, Israele, seguiva volontariamente gli idoli e le pratiche idolatre perché gli faceva piacere e come conseguenza è oppresso e subisce prevaricazioni. I profeti usano un linguaggio figurato molto interessante. Prendono esempi dalla natura, usano un parlare figurato che ci aiuta a comprendere la parola di Dio. Perché io sono come una tignola per Efraim? Che cosa fa una tignola? Può entrare nel tuo armadio e, se non ci hai messo delle palline antitarme di naftalina, ti può rovinare un abito. Le tignole sono qualcosa che non vuoi avere nell'armadio, perché in una sola notte possono rovinarti un capo di lana di valore. Dio ha detto: sono per Efraim come una tignola, mi affretterò a giudicarlo, e per la casa di Giuda come un tarlo. Ci vuole molto tempo perché un asse di legno e le fondamenta di legno di una casa si decompongano. Dio dice a Efraim, il regno del nord: ti giudicherò ora, subito. Anche nel regno del sud la corruzione è in atto e alla fine esso cadrà, ma ci vorrà più tempo perché ciò avvenga. Israele e Giuda non erano inconsapevoli del problema che vivevano, come leggiamo negli ultimi tre versetti dal 13 al 15 di Osea capitolo 5. Quando Efraim ha visto il suo male e Giuda la sua piaga, Efraim è andato verso la Siria e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse. Ma questi non potrà guarirvi, né vi guarirà dalla vostra piaga, perché io sarò per Efraim come un leone, per la casa di Giuda come un leoncello, io strapperò e me ne andrò, li porterò via e non vi sarà chi li salvi. Io me ne andrò e tornerò al mio luogo, finché essi non si riconoscano colpevoli e cerchino la mia faccia. Quando saranno nell'angoscia, ricorreranno a me. Efraim ha visto il suo male. Efraim era malato, era un malato prossimo alla morte, e Giuda la sua piaga. Anche Giuda era ferito in quel tempo, perché la Siria era venuta contro di lui, ma non lo aveva portato in cattività. Efraim è andato verso la Siria e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse, ma questi non potrà guarirvi, né vi guarirà della vostra piaga. Pensò che il re d'Assiria lo avrebbe aiutato, invece era proprio quello che lo avrebbe portato in cattività. Chiese aiuto quindi alla persona sbagliata. Poi viene usata un'altra illustrazione meravigliosa. Dio dice: per Efraim sarò come un leone, ma per il regno del sud sarò un leoncello, un cucciolo di leone. Una sera ho seguito alla TV un documentario sui leoni. Mostrava come la leonessa protegge i suoi leoncini. Uno di quei piccoli sembrava un grosso gatto cicciotto. Mi sarebbe piaciuto averlo come animale domestico, ma quella leonessa era aggressiva, specialmente se un altro animale si avvicinava ai cuccioli. Allontanava l'intruso e i piccoli continuavano tranquilli i loro giochi. Dio disse al regno del nord che sarebbe stato un leone, intendeva distruggerlo. Per il regno del sud sarebbe stato soltanto un leoncino. Ma che cosa succede a un leoncino? Cresce e un giorno sarà aggressivo come la sua mamma. Questo è un avvertimento per il regno del sud che, un giorno, il giudizio verrà anche per lui. Io strapperò e me ne andrò, li porterò via e non vi sarà chi li salvi. Dio avrebbe lasciato andare in cattività Efraim, ed esso avrebbe potuto piangere, lamentarsi, ma egli non l'avrebbe liberato. Dio infatti giudicava i suoi peccati. Dio giudica i peccati anche oggi. Nessuno può davvero farla franca. Può sembrare di poter evitare le conseguenze per un po' in alcuni casi, ma se in apparenza non subiamo conseguenze, prima o poi verrà il giudizio. Anche se questo è stato un capitolo doloroso, interamente dedicato al giudizio, si chiude con una nota di speranza. Verrà un tempo in cui Israele cercherà nuovamente il Signore, ma egli non lo libererà finché non tornerà a lui. Questa speranza è anche per ogni peccatore che sta per affrontare il giudizio di Dio. Vale anche per te, se sai di essere un peccatore, ma puoi pentirti, cioè riconoscere di aver sbagliato. Rivolgiti a Lui. Sottometti la tua volontà a quella di Dio. Accetta il fatto che Gesù abbia espiato i tuoi peccati e quindi otterrai la salvezza della tua anima. La libertà completa che gode chi appartiene a Cristo. Libertà di compiere il bene. Libertà di accostarsi a Dio senza ostacoli. Passiamo al capitolo 6 di Osea. Come abbiamo detto alla fine del capitolo precedente, Israele ritornerà a Dio negli ultimi giorni, ma prima viene giudicato. Leggiamo i primi tre versetti. Diranno: venite, torniamo al Signore, perché Egli ha strappato ma ci guarirà, ha percosso ma ci fascerà. In due giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci rimetterà in piedi, e noi vivremo alla Sua presenza. Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Questo è l'ultimo appello rivolto da Dio al regno del nord in quel tempo, ma guarda anche al futuro di quella nazione, quando Dio la guarirà. Anche se ha ferito, egli intende fasciare. Il terzo giorno ci rimetterà in piedi, dice. Alcuni traducono così. Ci farà risorgere. Questo è molto interessante alla luce del fatto che la resurrezione di Cristo è avvenuta il terzo giorno. Egli è risuscitato per la giustificazione sia dei giudei che dei gentili. Questo si può anche applicare al giorno futuro nel quale Dio riporterà Israele in quella terra e lo ricondurrà a sé. In Ezechiele capitolo 37 Dio parla di quel giorno come di una resurrezione, e quella resurrezione si baserà su colui che è risuscitato il terzo giorno. Nella resurrezione di Cristo sono provvedute infatti per ogni uomo che voglia accettarle una redenzione, cioè la liberazione, e una giustificazione, ossia l'essere considerato giusto. Queste due cose lo riporteranno nella giusta relazione con il Dio Onnipotente. L'Apostolo Paolo tratta l'argomento del futuro di Israele in Romani 11. Oggi lo scopo di Dio nell'edificare la sua Chiesa è quello di attirare a sé giudei e gentili, persone di ogni lingua, tribù e nazione, che stiamo davanti a Lui per adorare. Quando Dio avrà completato il suo proposito riguardo la Chiesa, la toglierà dal mondo, egli si volgerà nuovamente alla nazione di Israele, la rimetterà in piedi, la risusciterà. Tutti i profeti che hanno scritto nella Scrittura, e perfino qualcuno che non ha scritto, hanno parlato del proposito futuro di Dio per la nazione di Israele. Già prima che i figli di Israele entrassero in quella terra, Mosè aveva parlato della venuta di un tempo in cui Dio li avrebbe ristabiliti nel paese per la terza volta. La terza volta, nel terzo giorno, per così dire, il ristabilimento nel paese sarebbe stato permanente, definitivo. C'è una correlazione tra questo ristabilimento e il fatto che Cristo è risuscitato dai morti il terzo giorno. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che annaffia la terra. La prima pioggia era costituita dalla pioggia pesante che cade verso la fine di ottobre e l'ultima dagli acquazzoni di marzo o aprile che procedono di poco la mietitura. Ci sono persone che affermano che l'ultima pioggia è ritornata sul paese, ma io non credo che si possa dire che la prima o l'ultima pioggia sono ritornate. Israele è tornato nella sua terra, ma non è ancora tornato a Dio. Quando questo popolo ritornerà a Dio, la benedizione scenderà non solo sulle persone, ma anche sul paese, sul mondo animale. Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. Questo è il grande segreto della soluzione dei problemi della vita, conoscere il Signore. L'Apostolo Paolo, anche quando era ormai giunto al termine della sua vita, aveva questa ambizione. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte. Così scrive Paolo ai Filippesi, capitolo 3, versetto 10. Non c'è modo di progredire in questa vita al di fuori della conoscenza di Dio. La parola di Dio mette fortemente l'enfasi su questo, e o è giusto o è sbagliato. Nel corso di migliaia di anni la parola di Dio si è dimostrata vera, e io non credo che la generazione presente sia in qualche modo in grado di capovolgere questo fatto. Mi fermo qua, proprio con queste affermazioni sulla forza, sulla autorità della parola di Dio. Ti lascio proprio con questo peso, con questo impegno a prendere in considerazione seriamente la Bibbia, la parola di Dio. Intanto ci sentiamo domani, alla solita ora.